il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè ed una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Seconda tappa del nostro cammino quaresimale mette in discussione chiaramente il nostro modo di pensare, di amare, di fare cultura e di vivere. Mette in discussione santamente, perché il Signore non ci lascia mai soli. Ci propone due grandi modelli. Uno, un modello di circa 3200 anni fa, Abramo. L'altro di 2000 anni fa, Gesù. Con la differenza qualitativa fondamentale che Abramo rimane modello, Gesù invece ci dà la forza, la grazia e la gioia di credere in Lui, il Cristo, e quindi di cogliere la fede cristiana nella sua massima pienezza, nella sua totalità. Vediamo anzitutto il modello di 3200 anni fa. È bello risalire alla tradizione ed alle origini della nostra fede giudeo-cristiana. Abramo, un uomo che viene dal mondo completamente e totalmente pagano, da Haran, nella mezzaluna fertile, nel mondo assiro-babilonese, là dove c'erano i molti dei, laddove c'era, dicevamo domenica scorsa, Hormuz e Ahriman, il dio del bene e il dio del male, che lottando a volte prevaleva l'uno, a volte prevaleva l'altro. Ma Abramo era persona di ottima cultura, persona che aveva una ricchezza, direi quasi quasi spropositata per i nostri giorni. Possedeva armenti, cammelli, dromedari, fondi, terre, vicino al Tigre e all'Eufrate. E per tutto questo era nella sua sicurezza, non aveva problemi di sorta alcuna, perché tutto in qualche modo sembrava gli fosse dovuto. E Abram riceve una voce, Lech Lecha, che in aramaico significa vattene. Non è semplicemente un imperativo categorico, vai fuori da Canaan, mettiti in cammino e vai nella terra promessa di Canaan, no. Vattene dalle tue sicurezze, vattene dalle tue cose a cui hai legato il tuo cuore, i tuoi affetti, vattene dalle tue mogli. Abramo era poligamo. Vattene insomma da tutto quanto te stesso e comincia a camminare, il cammino che diventa pellegrinaggio di purificazione per Abramo, perché è un modo per ripensare a se stesso. Quando segue le sue carovane e va, direi, oggi potremmo esprimerci un po' all'avventura, perché Dio dice a lui, fermati dove io ti dirò. Noi è la prima obiezione, ma sei pazzo. Non mi posso fidare di una voce, ho almeno bisogno di qualche cosa, di qualche sicurezza, che i miei cammelli e i miei dromedari arrivino dove tu vuoi che io arrivi. Mi devi dare la forza, mi devi dare la salute, mi devi dare quel minimo di sostegno. No. Abram fa un cammino interno alla sua esistenza, nella sua riflessione, nel suo modo di pensare, di adorare gli dèi, di porre il Dio Yahweh, colui che è, al primo posto, e ritrova il suo interiore, ritrova la sua vita spirituale. Lui che ha avuto il coraggio di lasciare ogni sua sicurezza, finché arrivano alla sua tenda, presso le querce di Mamre, tre personaggi, tre uomini, mai conosciuti, mai visti, e lui esercita nei loro confronti una accoglienza di grande amore e di grande affetto. Dà a loro quello che ha, latte, latte anche cagliato, lo yogurt, dà quello che possiede nella tenda, va da Sara, guarda che sono arrivati tre personaggi, tre uomini, non so chi siano, uccidiamo un capretto e facciamo in modo che loro possano essere accolti con affetto, con familiarità, con rispetto. Noi probabilmente avremmo detto, ma c'è la pensione o l'hotel tal dei tali, potete andare là, vi fanno un buon prezzo, andate al nome mio. No, li accoglie sotto la sua tenda. E i tre personaggi misteriosi sono così nella gioia di essere accolti da questo nomade del deserto, che quando lo salutano gli dicono: quest'altr'anno, quando ritorneremo, perché ci siamo trovati veramente così bene, avrai un figlio, tu e tua moglie, ti darà un figlio. E Sara, che era dietro alla tenda, non con gli uomini, ride. Vecchio lui, vecchia lei, ma come fai ad avere un figlio a questa età? Di fatto arriva Isaac, il figlio della promessa di Yahvé. Quel figlio della promessa nella quale la fede di Abramo diventa speranza, diventa totale dedizione a Yahvé, al punto tale che Yahvé gli chiede persino il sacrificio del figlio sul monte Moria e lui va a sacrificare addirittura il figlio adolescente. Poi c'è il famoso ariete lì impigliato con le corna in un roveto e l'angelo che gli dice: Yahvé ha visto la tua fede. E da quel momento diventa anche il padre della fede, diventando il padre del popolo di Dio. Popolo di Dio antico e nuovo. Popolo di Dio delle scritture ebraiche, popolo di Dio della nuova ed eterna alleanza. Questo è Abramo, che direi ci aiuta ad entrare in questa nostra società odierna e in qualche modo a cogliere il senso della prova, il senso della sofferenza, il senso della crisi. Anche noi siamo un po' politeisti nella nostra vita, anche noi abbiamo a tutti i costi, con le unghie e con i denti, le nostre sicurezze e da quelle non ci muoviamo, non ci schiodiamo. È il Signore che ci dice: mettiti in cammino, perché la fede è un rischio. La fede è un rischio totale, soprattutto perché la fede non guarda solo al presente, all'adesso, all'oggi, ma guarda al futuro, perché Dio è il futuro dell'uomo. E la fede allora diventa nella notte, nelle tenebre della nostra vita, quella luce che dirà poi San Paolo, è quella luce nella quale Dio ci chiama e ci illumina, se noi ci fidiamo di Lui. E Gesù, che nel Vangelo di oggi coglie, secondo l'Evangelista e la comunità di San Matteo, il volto suo che brilla come il sole. Sto citando quello che scrive Matteo. E noi che invece abbiamo bisogno di molte cose, di molte lampadine, di molte candele, di molte piccole luci che in un modo o nell'altro ci diano qualcosa e qualche bagliore di speranza. No, no, no. Il volto suo brillò come il sole. Tenete presente che la trasfigurazione che è stata proclamata quest'oggi viene proclamata 6 giorni dopo che Gesù ha annunciato che il figlio dell'uomo, primo annuncio pasquale, il figlio dell'uomo sarà preso, catturato, malmenato, morirà e poi risorgerà. Lo dice a chi? Ai 12. E questi 12 entrano nella depressione totale, tristezza nel collegio apostolico, perché la fede per loro significava andare con il Messia e il Messia avrebbe liberato, ti avrebbe dato una posizione, non solo un lavoro, una professione, ti avrebbe fatto autorità su Israele, sull'impero del mondo intero. Ecco, invece che i dodici devono essere in qualche modo rinfrancati. È Gesù che prende una rappresentanza, Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Sul monte si trasfigura, ma durante questa esistenza terrena, non dopo la sua risurrezione come tanti purtroppo possono malamente pensare. No, Gesù si trasfigura sul Tabor mentre cammina verso Gerusalemme, in modo tale che la sua esistenza possa essere luce, speranza nella storia, nella nostra vita, nella nostra esperienza in cui il rischio della fede fa luce anche nelle tenebre più buie, della morte o del peccato, della sofferenza o del dolore. Ecco perché allora siamo chiamati a rivolgerci a questa luce, ma non alla stessa maniera di Abramo, in maniera nuova, completamente diversa, qualitativamente diversa. Perché? Perché lui, la luce primordiale, ce la dona nel battesimo, quando diventiamo figli di Yahweh, figli di Dio, e ci dà in mano una candela attraverso la quale la nostra vita dice: tu sei illuminato da Dio perché a tua volta possa illuminare i fratelli e le sorelle che sono nelle tenebre, nel dolore e nella sofferenza. Fotisomeno e kai fotisontes. Ecco perché la tua vita allora viene unita a quella della trasfigurazione di Gesù sulla faccia di questa terra. Non è semplicemente un imperativo, lefleca, vattene, ma è una provvidenza che continuamente ti assiste, ti dà la grazia, la gioia e la forza di essere luce a tua volta come lui è luce per noi. A quale condizione? La prima, che siamo capaci. Capaci non per intelligenza, ma capaci perché amiamo la legge e i profeti, Mosè ed Elia. Questi due personaggi che conversano con Gesù, mentre Gesù è trasfigurato, è in pratica la nostra missione di innamoramento di questa parola di Dio. Attraverso la legge, Mosè ed Elia, la nostra vita diventa una conversazione di comunione totale con Lui, con il Signore Gesù e quindi con i nostri fratelli. L'intera legge, l'intero giro dei profeti, l'Antico e il Nuovo Testamento. Ed è lì che noi scopriamo chi è Dio nostro papà, chi è Dio figlio che ci salva, che ci redime, chi è lo Spirito Santo che ci trasfigura nella sua grande esistenza d'amore. Ecco perché allora le nostre capanne possono diventare luoghi di accoglienza come la tenda d'Abramo. Ecco perché le nostre capanne possono gioire della bellezza di Yahweh. È bello, Signore, per noi stare qui, rimanere dentro alla tua bellezza divina. È quella che salva il mondo, non altre bellezze. Ed è quella bellezza nella quale entriamo non solo in comunione con Dio attraverso Gesù Cristo, attraverso i nostri fratelli nella sofferenza e nel dolore, ma entriamo addirittura in contemplazione di Dio, dei nostri fratelli che sono nella necessità e nel bisogno. Diventiamo luce per loro, perché siamo chiamati come il Signore nostro Gesù Cristo a trasfigurare il mondo, la storia, la vita, la famiglia, il nostro esistere, il nostro interiore spirituale e il nostro esteriore di vita.